Ave Maria e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. La puntata di oggi parliamo di cultura dedicata alla storia della Chiesa dell'Abate Rohrbacher. Buona domenica a tutti. Oggi riprendiamo il nostro cammino affrontando l'episodio, diciamo, più famoso e più importante del Libro dei Giudici, un libro importantissimo che, diciamo, è ricco di significati che adesso brevemente cercheremo di descrivere, e facciamo notare come questo libro sia ricco di un tessuto narrativo particolarmente complesso, articolato, di moltissimi nomi, fatti. Ovviamente noi non potremo ripercorrerlo tutto, non ci sarebbe il tempo, ma ci concentreremo questa sera sull'episodio storico più importante del Libro dei Giudici, che peraltro famosissimo, è l'episodio di Sansone. Sansone, infatti, è uno dei giudici. Ricordiamo innanzitutto che il Libro dei Giudici affronta un periodo storico che si può far datare dall'entrata nella terra promessa, dalla conquista della terra promessa alla vera e propria creazione dello Stato di Israele. Quindi, in parole povere, da Giosuè, colui che conquista appunto la terra promessa, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, con le sue grandi lotte e guerre di conquista delle città cananee, con la cacciata dei cananei, fino a Samuele, colui che appunto istituisce lo Stato di Israele. I giudici sono una dozzina circa di, appunto, di figure, di persone che rappresentano un ruolo molto particolare, in quanto, contrariamente a quello che è il termine può far pensare, il giudice a noi fa pensare a un magistrato, a un tribunale, a un codice di leggi, quindi a qualcosa di molto, diciamo, formale e giuridico. Invece, nel contesto biblico veterotestamentario che stiamo approfondendo, il giudice non è questo, e la parola giudice non significa questo, ma significa al contrario un salvatore, un liberatore, una persona che interviene senza avere alcun ruolo specifico, alcun incarico, alcuna funzione ufficiale o istituzionale, ma suscitato liberamente da Dio, interviene, interviene per salvare il suo popolo, in particolare per liberarlo dalla oppressione. Il popolo oppressore per eccellenza in questo momento è il popolo dei Filistei. Popolo dei Filistei che è arroccato su alcuni monti, in alcune valli, è arroccato in tutta una serie di città, e fra l'altro ricordo che in questo periodo la stessa città di Gerusalemme non è assolutamente una città conquistata dal popolo ebreo. Ci vorranno le campagne di Re Davide per porre sotto controllo pienamente tutta Gerusalemme. Quindi siamo ancora in uno stato nascente, in una situazione particolare in cui non ci sono ancora i re, non ci sono re, ma Dio stesso veglia e governa il suo popolo. Ecco, qui ci vuole una precisazione. Dio ha dato ordine di combattere senza tregua i cananei e in generale, oltre ai cananei, tutti i popoli pagani che appunto si trovano o all'interno o ai confini della terra promessa, della Palestina. Ma questo ordine è un ordine perentorio, un ordine radicale, e nella sua sapienza e provvidenza Dio ha dato questo ordine perché se si lasciano sussistere popoli pagani, politeisti, adoratori di Satana, così, a così stretto contatto con la terra santa della Palestina, a stretto contatto col popolo eletto, il popolo ebreo, è evidente che cresce il rischio di contaminazione, di corruzione dei costumi. Dunque, Dio chiede, per così dire, chiedendo una guerra, diremmo a oltranza, una guerra senza requie, contro i cananei, chiede gli altri popoli, appunto pagani, chiede una situazione che protegga e tuteli meglio il popolo eletto. E di fatto, infatti, vedremo come questa viceversa, questa vicinanza del popolo ebreo con altri popoli sarà fonte spessissimo nella storia di Israele di corruzioni di ogni tipo e di problemi di ogni tipo, di grandi tradimenti. Ebbene, quello che occorre comprendere è questo, che Israele, il popolo eletto, giunto nella terra promessa e vinte con Giosuè le così numerose battaglie necessarie a estirpare i cananei da questa terra, di fatto attenua il suo slancio, frena il suo slancio, non combatte più con lo stesso vigore, si acquieta, si intiepidisce, perde quel fervore, quello slancio, quella forza, quella luce di santità, potremmo dire, che l'aveva così virtuosamente sospinto con Giosuè alla conquista di questa terra. In un certo senso, potremmo dire, il popolo di Israele disobbedisce a Dio, non riesce a mantenere un così alto, diciamo, livello di militanza a favore di Dio e della fede che Dio stesso, appunto, ha rivelato, delle promesse che Dio stesso ha fatto al popolo ebreo. E questa debolezza potremmo chiamarla in un certo senso la radice prima, poi anche del peccato, perché evidentemente è un po' come nel caso del fervore cristiano, e figura se il fervore si indebolisce, crescono per ciò stesso le passioni e i vizi. Infatti vale nella vita delle singole persone quel grande principio che suona così, che nella vita spirituale chi non avanza arretra, chi non cresce incessantemente nel desiderio di santità, chi si acquieta, chi pensa di essere già abbastanza, diciamo, già abbastanza in equilibrio con i doveri che deve a Dio, ecco, questa persona è fatalmente destinata a, diciamo, regredire, a precipitare spiritualmente verso livelli più bassi, livelli inferiori. Quindi ricordiamoci questo punto. E come appunto abbiamo detto, il popolo ebreo non obbedisce veramente a Dio. Dopo un po', lo slancio contro i popoli pagani che ancora occupano qualche porzione dello stato, diciamo, dell'area geografica legata alla terra promessa, viene lasciato coesistere con gli ebrei. E Dio è un Dio geloso, e quindi ecco che il popolo ebreo viene punito, punito per questa mancanza di slancio, di coraggio, di fiducia in Dio stesso. Se si attenua lo slancio combattente è proprio anche perché la guerra è faticosa, è sanguinosa, stanca, non può che inquietare coloro appunto che debbono condurla. Ecco che, come si, diciamo, rallenta lo slancio e il fervore del popolo eletto, parimenti si rallenta e, diciamo, ha un vero e proprio degrado il loro stato, diremmo, politico-sociale, nel senso che crescono il disordine interno, le ostilità fra le tribù, e crescono anche le persecuzioni, le insidie, le scorrerie incessanti dei popoli confinanti e in particolare dei Filistei. Ebbene, rimane però un'ultima considerazione da fare prima di tornare alle figure dei giudici e di fare su di esse appunto un commento, diciamo, importante. Al di là dell'aumento della tiepidezza e delle debolezze che gli ebrei mostrano sotto i giudici, vi è però un fatto interessante. Il fatto è questo, che durante il periodo, il lungo periodo dei giudici, il popolo di Israele non ha re, non è organizzato in stati, ma in semplici famiglie, in un certo senso le 12 tribù, e all'interno di esse le varie famiglie con il patriarca, il capofamiglia, vivono in pace e in armonia fra loro. Non sono vessati da tasse, non ci sono tasse, non ci sono eserciti. E gli ebrei, avendo come loro re solo e direttamente Dio, sono semplicemente da Dio stesso protetti, sostenuti, guidati e nutriti. Ma il fondamento di questa armonia interna, ovvero del rapporto armonioso fra le varie famiglie e tribù, la pace che ogni capofamiglia può vivere, di cui può usufruire nell'intimità del desco familiare, insieme ai suoi familiari, nell'ordine di uno stato sereno, pacifico, senza guerre, sono strettamente legate alle virtù, al comportamento, al rispetto severissimo della legge che Dio ha dato appunto al popolo ebreo. E viceversa, non appena questo stato di virtuosa obbedienza a Dio e ai suoi comandamenti si attenua, ecco che giunge subito il castigo, l'abbandono di Dio e la persecuzione da parte dei popoli confinanti. Quindi si può dire che il periodo dei giudici è segnato da un movimento in un certo senso alterno. Ecco, vediamo momenti in cui prevale questa virtù, questa capacità di anelare alla santità e di essere veramente fedeli a Dio, si alterna a momenti di debolezza e di caduta che inevitabilmente allontanano Dio stesso dal popolo e lo lasciano in balia, diciamo, degli avvenimenti, degli eventi. È interessante questo particolare. Il primo particolare è come a livello biblico lo Stato, i poteri sovrani costituiti, che giungeranno proprio più avanti, alla fine del periodo dei giudici, lo Stato e il potere monarchico di per sé legittimi, perché di fatto sono stati ovviamente forme di governo legittime e riconosciute, ma è in un certo senso innaturale per coloro che hanno conosciuto Dio e la parola di Dio e le promesse messianiche, in quanto appunto il periodo dei giudici ci mostra una lunga stagione storica in cui gli eletti, coloro che in qualche modo sono in contatto con la vera fede, posseggono la vera fede nel Messia promesso, vivono in pace, senza tributi, senza tasse, senza vessazioni, ma padroni in casa propria, sovrani in un certo senso, loro stessi, della loro vita. E questo è bello ricordarlo, il premio che Dio dà a un popolo che si fonda su valori effettivamente profondi e veri e sulla fedeltà a Dio, bene, quello che Dio dà sono pace e sicurezza, benessere e una armoniosa vita sociale. Viceversa, il tradimento, la tiepidezza, il peccato sono prontamente puniti. Ecco, questo è lo sfondo del libro dei giudici, è l'andamento generale del libro dei giudici. Adesso avviciniamoci alla nostra figura, cioè quella di Sansone. Dopo aver ricordato appunto che il giudice, Sansone è un giudice, non è un giudice nel senso moderno. Non è un re, non è un capo di Stato, non ha un mandato particolare e infatti nessun giudice è giudice di tutto il territorio della terra promessa, ma al contrario ogni giudice ha momento per momento una precisa regione dove opera come giudice. Ma se giudice non vuol dire giudice nel senso moderno, con la toga, il tribunale, il banco degli imputati, ma giudice vuol dire semplicemente liberatore, salvatore in questo contesto. Il giudice è una figura anomala ed eccezionale, un uomo suscitato da Dio. Potremmo paragonarlo, per capirci, al concetto di profeta o profezia, ecco, non è altro che un uomo suscitato da Dio e da Dio dato al popolo perché appunto in esso il popolo trovi un liberatore, il popolo trovi una salvezza. Quindi è, come voi ben capite, ognuno dei giudici, ma Sansone più di ogni altro, una figura di Cristo stesso, perché Cristo non è altro quel giudice supremo, quel salvatore promesso, che redime l'uomo e il mondo, ma non in modo provvisorio e accidentale, non per un certo numero di anni, non con tutte le fragilità dell'uomo, ma in modo divino e perfetto. Quindi anche Sansone, come gli altri giudici, come tutti grandi, le grandi figure bibliche, di fatto, ogni giudice non è altro che una figura di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, entriamo nel merito a questo punto della vicenda di Sansone. Sansone alla nascita, o meglio, prima che nasca, c'è un miracolo perché la madre di Sansone ha una visione e in questa visione gli viene annunciato da un angelo di meravigliosa bellezza che lei che è sterile e che quindi non ha avuto figli fino a questo momento, di fatto partorirà un bimbo speciale, un bimbo che dovrà avere certi nomi che vengono detti appunto detti ai genitori di Sansone e dovrà questo bimbo vivere in un modo diverso dagli altri. In particolare dovrà fare voto di nazireato perpetuo. Voi sapete, cari ascoltatori, che il nazireato è quel voto, uno dei pochi, se non l'unico, veramente conosciuto e praticato appunto dagli ebrei ed è una forma di consacrazione perpetua a Dio attraverso diversi elementi rituali. Il primo, che i capelli di chi si consacrava a Dio non potevano più essere tagliati fino alla morte, che non poteva più bere il frutto dell'uva, quindi sostanze alcoliche inebrianti di nessun tipo, e il terzo elemento, non doveva avvicinarsi o avere a che fare con cadaveri. Quindi sarebbe stato reso impuro il nazireo dal semplice aver avuto appunto qualche tipo di contatto con il corpo di un morto. Dunque è un mestiere, un ruolo in un certo senso di tutela particolare da dimensioni appunto ritenute fonte di impurità. E il nazireo quindi fin da bambino non tagliava i capelli, divenuto adulto aveva una grande chioma che poteva essere, come nel caso di Sansone, raccolte in treccine. E le treccine con cui vengono raccolte, chiedo scusa, con cui vengono raccolti i capelli di Sansone, sono, come vedremo, sette. Quindi Sansone, da buon Nazireo, Nazireo è il nome di bimbo ebreo che viene consacrato a Dio con voto perpetuo, non si taglierà mai i capelli, raccoglierà in sette trecce appunto i suoi lunghissimi capelli. Infine, non bere vino o in generale succhi della vite o sostanze inebrianti. Fondamentalmente non deve avere contatto con nessuna sostanza inebriante per tutta la vita. Quindi un voto di mortificazione appunto della gola, perché c'è il divieto assoluto di bevande alcoliche. Naturalmente Sansone, nasce da una madre sterile, quindi è un miracolo la sua nascita, e anche qui non possiamo non pensare ai tanti confronti possibili fra la vicenda di Sansone fin qui narrata e tante dinamiche del mondo di quel tempo. Il nazireato è anche dimensione che anticipa San Giovanni Battista e in un certo senso anche Gesù. Gesù sospende anche il nazireato, ma lui stesso è vero e supremo nazireo in un certo senso, quindi è davvero figura straordinariamente decisiva e importante. Il giudice riceve una forza particolare, capacità particolare da Dio. E la sua forza è strettamente congiunta alla sua fiducia, appunto, in Dio. Lo dimostra proprio il caso di Sansone. Sansone cresce con una forza e un vigore straordinari e il primo episodio famosissimo di questo grandissimo potere è la uccisione di un leone feroce che viene letteralmente frantumato da Zenone, chiedo scusa, da Sansone, fatto a pezzi, ecco, questo leone che viene distrutto con la forza spaventosa che aveva da leone. primo evento è questo. Facendo un passo indietro, ricordiamo come viene annunciato il fatto della nascita di Sansone e i suoi genitori. Viene annunciato con un miracolo l'apparizione di un angelo che si mostra in volto, che si autodefinisce come questa figura di Sansone. È una figura straordinaria perché è particolarmente robusto, è particolarmente forte e appunto ha una nascita, diciamo, miracolosa, perché i genitori hanno visto comparire un angelo magnifico fuori dalla loro casa che ha loro parlato e ha spiegato che sarà partorito questo bambino e ordina alla madre che il marito cooperi con lei nel, diciamo, rispettare l'impostazione sacrale e la vita di severa mortificazione che questo giovane avrebbe dovuto condurre per tutta la vita. Esistono anche oggi altre forme di nazireato più blande, meno osservanti, ma è figura davvero importante anche per capire Gesù stesso. Perché in un certo senso si potrebbe dire che anche Gesù è a suo modo, per così dire, come un Nazireo. Lo era San Giovanni Battista, tra l'altro anche. Ecco, avvicinandosi a Sansone e cercando di cogliere il senso profondo di questa figura, partiamo ricapitolando rapidissimamente la storia. Annuncio di un angelo ripetuto più volte ai genitori del futuro Sansone, che appunto loro hanno anche il desiderio di avere questo figlio, ma essendo appunto sterile sembra impossibile. E l'angelo invece dà questa promessa, dice anche cosa dovranno fare col bambino e quali divieti o prudenze dovranno usare nell'educarlo per evitare che contamini il suo nazireato. E così questo bambino cresce in grazia, cresce in potenza e voi capite bene, non c'è bisogno quasi di dirlo, come sia forte il rapporto, quantomeno diciamo analogico, di Sansone e di Gesù. In fondo è sempre questo bellissimo, luminoso problema della identificazione di Sansone con questo ruolo appunto che gli verrà pian piano rivelato. Sansone ha una forza straordinaria che è legata alla sua capigliatura e giovanissimo parte e attacca i Filistei in tutti i modi, facendone più volte strage. La strage più grande la fa con 1.000 Filistei che rimangono abbattuti dalla sua terribile mazza e dalla sua terribile forza. Sansone attacca i Filistei, li combatte incessantemente con stratagemmi, uno più complesso dell'altro, arreca loro danni enormi, fa più volte grandi stragi e non riesce mai a essere vinto. Fino a che il suo punto debole erano le donne, e si trova in condizioni di grande successo. Ha liberato, si può dire, buona parte dell'Israele storico dai Filistei. E questo è un successo straordinario. Ecco il ruolo salvifico dei giudici, grandi condottieri, persone di doti e forza straordinarie che appunto spendendosi, impegnandosi, riescono a modificare il corso degli eventi. Sansone ha però un punto debole, ovvero una grandissima sfrenata passione per le donne. E dal testo biblico sembrerebbe, diciamo, di dover parlare di una pulsione in un certo senso inarrestabile, che sembra veramente dotato di una forza, di un iracondi, di una capacità di combattere che non ha precedenti. E dopo moltissime stragi di Filistei, inizia il complotto dei Filistei per eliminare questo campione che da solo vale più di decine di legioni. Aggiungiamo che il suo vizio di cadere appunto nel peccato attraverso l'adozione, la passione sfrenata che ha per le donne cananee che incontra, ecco una cosa costante, no? Incontra sempre donne cananee di cui si innamora perdutamente, chiede sposa a una donna cananea, una cosa terribile anche agli occhi dei genitori perché era ritenuto pericoloso sposare una persona di un'altra fede, una persona che oltretutto è pagana e storicamente veramente importante. Gli esegeti fanno notare che c'è un mistero, nel senso, il mistero di un uomo che è un grande santo in un certo senso, che è un vero liberatore, un vero salvatore del suo popolo. Oggi diremmo, anzi, oggi no, ma avremmo detto nell'Ottocento un vero patriota. Ebbene, quest'uomo soffre di una grandissima debolezza in rapporto al desiderio appunto di donne belle, in particolare cananee, ma in un episodio non disdegna neppure di entrare in un pomodoro, non disdegna di entrare, chiedo scusa, in un postribolo, volevo dire, in un postribolo di unirsi a una prostituta. Quindi il testo biblico qui è chiarissimo nel mettere in luce la incontrollabile frenesia e difficoltà di diciamo di essere sullo stesso piano, ecco. E questa debolezza verso le donne gli sarà fatale perché i Filistei stanno cercando in tutti i modi di capire come fermare questo campione che distrugge i loro eserciti e incendia le città dopo averle svuotate, e a questo punto, utilizzando delle donne che mettono in scena la loro ostilità per Sansone, Sansone viene con uno stratagemma curato, i più begli occhi, chiedo scusa, viene curato, viene accudito da questa donna, Dalila, che gli strappa il segreto, e il segreto stava nella lunghezza dei capelli mai tagliati, e Dalila gli fa tagliare le sette trecce che portava sul capo, che sembrano essere quasi un simbolo dei sette sacramenti. Dopodiché, in quell'istante Sansone perde la forza, è condotto in catene al tempio di Dagon, chiedo scusa, una specie di demone adorato dai Fenici, e qui si ha poi l'epilogo tragico, chiaramente, di questa vicenda. Ma il testo fa notare che dopo Sansone avremo una vera e propria schiera di persone, almeno in parte, deluse. Ecco, perché Sansone da un lato è un eroe, dall'altro la sua debolezza, morale lo spinge a secondare la sua naturale, appunto, espansione. E San Paolo esalta la figura di Sansone, la presenta in un certo senso come figura messianica, come figura che per fede vince contro il male. Infatti, accecato, messo a macinare il grano tirando la macina da mulino, Sansone sente che la sua carta arriva al massimo a 12, a una certa cifra, e a questo punto, privo dei capelli, accecato, viene aggiogato alla macina da mulino. È portato poi alle feste dei Filistei per ridere di lui e divertirsi osservandolo così incatenato e accecato. Ma Sansone, portato al tempio, dove sta per esserci appunto una grande festa in onore di questa divinità fenicia, che viene fatto appoggiare alle due colonne più importanti del tempio, che crolla uccidendo moltissimi capi e membri del popolo filisteo, facendo molti più morti di quelli che aveva fatto tutta la sua vita combattendo contro i filistei. Ecco la lezione profonda che stiamo parlando di un testo storico, e la grande lezione spirituale che possiamo trarre è quella che ne trae San Paolo, sottolineando la grande fede la grande fede di Sansone. Grande fede lodata da San Paolo nella seconda lettera a Timoteo, appunto dove porta Sansone come esempio di uomo di fede. Perché Sansone, quando è cieco e legato, incatenato, appoggia le mani alle due colonne, invoca con uno straziante grido del vento di Dio, mostra tutta la sua fede, così crocifisso alla sua cecità, alla sua povertà, sceglie di sacrificare la sua vita per il bene del popolo. E questo santo, questa figura complessa, articolata, perché debole secondo la carne, ma fortissimo secondo la fede e vero santo quanto alla fede, quest'uomo è per questo solo suo aspetto, il sacrificare la propria vita per il bene del popolo tutto, vera grande figura di Cristo. Figura di Cristo che appunto a sua volta, novello Sansone in un certo senso, quanto alla forza, non quanto alla debolezza e al peccato, si sacrifica per salvare tutto il popolo e tutta l'umanità. E vi è qua proprio una profondissima analogia, una delle più forti di tutto il testo biblico dell'Antico Testamento, fra Sansone e appunto Cristo stesso. E il fatto che poi in un certo senso per tutta la storia il nome di Sansone si emerga, spicchi appunto per questo coraggio particolare, il disprezzo della vita, purché il popolo si salvi, da un lato ci ricorda appunto il sacrificio sulla croce di nostro Signore Gesù Cristo, e dall'altro ci ricorda anche il nostro dovere di unire il vigore nel richiedere grazie a Dio con uno slancio sincero verso la santità. A Dio nulla è impossibile, e se invocato con vera fede, ecco che anche il povero peccatore, che Sansone anche è stato, può vedere trionfare la causa di Dio. E il fatto che in sostanza si lasci uccidere dal crollo del tempio che lui stesso provoca per salvare il suo popolo, è interessante notare come non è colpevole moralmente, in quanto un conto è porre in atto un essere volontariamente di tipo suicidario, allora c'è la colpa, un conto è incatenato, imprigionato e cieco, cadere o essere fatto cadere dentro un vulcano e avere tutto un mondo strano e appunto ignoto da comprendere. Con ciò ci fermiamo, abbiamo capito in che senso è figura del Messia. Auguro a tutti una buona domenica, ringraziandovi per aver partecipato alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona domenica.